SBS Italian.
Questa mattina ci spostiamo non solo nello spazio, anche nel tempo. Ci sono dei paesi che sanno di sventura. There are villages that smell of misfortune. Così inizia l'ultimo romanzo, il primo pubblicato in Australia di Matteo Righetto. Matteo, raccontaci di questi villaggi, facci entrare nella storia. Innanzitutto, dove siamo?
Ma Francesca, siamo sulle Prealpi Venete. Siamo tra il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli. Precisamente in Val Brenta, che è uno stretto e lungo canyon che porta verso la Val Sugana. Tu devi sapere che ancora oggi si contano in quelle zone più di 20 paesi abbandonati e riconquistati dalla foresta, dal selvatico. Questi paesi sono stati ovviamente lasciati dalle persone che se ne sono dovute fuggire, e visitando questi ruderi ho davvero immaginato che lì ci fosse un'etica, una grande storia collettiva e anche individuale che si potesse raccontare.
Spesso nel modo in cui tu racconti la natura entra anche una parte di folklore, di leggenda, gli spiriti della foresta, piuttosto comunque un rapporto con la natura che è quasi viscerale, fa pensare un po' ad un tempo nel passato in cui le persone della montagna, probabilmente quelli che, come dici tu, abitavano questi villaggi, avevano con la natura molto differenti chiaramente da quello che è il nostro oggi. Dove hai imparato questo modo di descrivere le montagne e la loro gente?
Ma è una cosa che ho imparato per amore mio, per amor proprio e, come dire, per un interesse profondo nei confronti di quelle culture del passato, soprattutto legate alla natura e alla montagna, nel mio specifico caso, perché sono un grande amante della montagna e quindi frequentando le Dolomiti ma anche le Prealpi ho sempre provato questa profonda attrazione per le culture che hanno sempre rappresentato e offerto questi paesaggi e questi luoghi. I personaggi del mio romanzo e anche dei due successivi in questa trilogia sono personaggi fortemente legati al mondo naturale, sono addirittura selvatici. La Iole de Boer è una protagonista quasi selvatica e ha questo rapporto che a volte è mistico, poco razionale, ma d'altronde una volta queste sapienze erano davvero diffuse. Oggi ci siamo separati dalla natura, abbiamo reciso questo cordone ombelicale, siamo ultra tecnologici ma non riconosciamo più un abete bianco da un abete rosso, una cincia allegra da un pettirosso. I nostri nonni annusavano l'aria e capivano se la neve sarebbe arrivata presto oppure no. Oggi dobbiamo guardare le applicazioni sul telefonino, salvo poi sbagliare regolarmente.
Ascolta, appunto, hai cominciato già ad accennare ad alcuni dei protagonisti del tuo libro, L'anima della frontiera, che è stato tradotto in inglese come Soul of the Border. Si tratta della storia di una famiglia di coltivatori di tabacco della Valle del Brent, la famiglia De Boer. Raccontaci un po' dei personaggi principali.
C'è un capostipite, Augusto, un uomo assolutamente solenne, quasi ieratico, autoritario, forte come erano i maschi di un tempo. La moglie, Agnese, persona più mite, più devota, più chiaramente tenera nei confronti della prole. La prole è rappresentata da tre figli, due femmine, Iole e Antonia, e il più piccolo Sergio. Iole sarà la protagonista veramente del romanzo perché, pur essendo femmina e pur essendo una ragazzina di fine 800, viene sostanzialmente individuata dal padre Augusto, pur nella sua autorevolezza viene riconosciuta come l'erede morale del suo mestiere, che è il mestiere di contrabbandiere. All'epoca in quei luoghi si coltivava un tabacco molto pregiato, ma questi poveri contadini in montagna pativano la fame, a loro non rimaneva nulla di quella coltivazione perché veniva sottratto tutto dalla regia tabacchi e quindi non rimaneva loro che contrabbandarlo. E Iole impara questo mestiere proprio da suo padre, Augusto.
Tu l'hai definita una storia epica di vendetta e di redenzione. Iole appunto è la protagonista della storia che conosciamo quindicenne. Perché hai scelto dunque un personaggio femminile come protagonista di una vicenda? A fine 800 le donne avevano un ruolo piuttosto circoscritto, soprattutto in comunità rurali come quelle, oppure no?
Spesso il nostro immaginario è fallace, perché la verità storica ci dice che le donne hanno sempre rivestito un ruolo importante, pur taciuto dalla storiografia. ma un ruolo molto importante all'interno delle famiglie e anche delle comunità. Pensiamo anche nei grandi flussi migratori del passato, degli italiani verso l'estero, le donne erano i veri collanti, coloro che mantenevano il tessuto culturale, familiare e sociale anche quando si viaggiava e si andava all'estero. E così anche nella coltivazione del tabacco. Io, facendo delle presentazioni, degli incontri pubblici in Val Brenta o sull'altopiano di Asiago, ho avuto il riscontro di moltissime famiglie che avevano avuto donne contrabbandiere, appunto, tra i loro antenati, perché spesso la storia la fanno gli uomini e quindi vengono, appunto, sottaciute o dimenticate le imprese che hanno fatto le donne, invece le donne sono sempre state molto importanti.
Quindi tu hai fatto un vero e proprio lavoro sul campo, sei andato a parlare con le persone che abitano quei luoghi?
Certamente sì, si tratta di un romanzo, quindi è chiaro che si tratta di un'opera di fiction letteraria, ma è altresì vero che, come ci ha insegnato Manzoni, ci vuole non soltanto il vero poetico ma anche il vero storico, quindi il contesto e quindi la toponomastica e quindi tutti gli aspetti che riguardano proprio la coltivazione del tabacco e lo stile di vita di quel tempo, di quelle persone, è documentatissimo e assolutamente realistico.
Matteo, il libro già nel suo titolo pone l'accento sul concetto di frontiera, che è un concetto che si estende ad incontrare diverse accezioni. Quali?
Piole, quando parte dal suo confortante paesino e dagli affetti familiari per raggiungere la frontiera che separa il Regno d'Italia dall'Impero Austro-Ungarico, immagina di avvicinarsi e compiere un viaggio verso una frontiera geopolitica tra un paese e l'altro. Poi in realtà in questo suo viaggio, che è molto avventuroso e ricco di insidie, scopre che le frontiere sono ben altre e sono molto più importanti e profonde, come ad esempio la frontiera tra la giovinezza e l'età adulta, oppure la giovinezza tra ragione e follia, oppure la vera frontiera, che è quella di cui parla sempre suo padre Augusto, quella tra i ricchi e i prepotenti di turno e i poveri cristi dall'altro, le corone d'oro e le corone di spine. E Augusto dice a sua figlia: cara mia, comunque si sposteranno le frontiere, noi saremo sempre dalla parte sbagliata.
C'è un passaggio che è scritto in corsivo e affronta proprio il concetto di frontiera, di confine.
Sì.
In una traduzione molto improvvisata che faccio leggendo il testo in inglese, dice: qual è il significato della frontiera quando gli alberi e le foreste, gli uccelli e i lupi e tutti gli animali sono sempre gli stessi e non sanno nulla di frontiere?
È così. Iole, quando si trova su questa frontiera, che poi è una linea immaginaria che separa l'Austria dall'Italia, vede che i fiori di Tarassaco, questi bellissimi fiori gialli che non hanno davvero frontiere, sono disseminati da una parte e anche dall'altra, e allora si chiede: ma che senso può avere questa frontiera degli uomini se non appunto per prevaricare gli uni sugli altri, una volta un chilometro più in là, 10 anni dopo un chilometro più in qua? E quindi è questo il senso universale e oserei dire davvero ecologico in questo senso, cioè in un rapporto davvero di equilibrio, di interdipendenza e di pace, non solo tra umano e umano, ma anche tra umano e non umano, quindi l'uomo nel suo ambiente naturale.
E questo libro, parlando di frontiere, chiaramente non poteva non affrontare anche le storie dei migranti, di quelli che le frontiere le attraversano.
Senza dubbio, sì. Questo è un primo volume, teniamo conto che l'opera Omnia è una trilogia e già dal primo si intuisce che il contesto storico intorno alla protagonista Iole è quello di uno svuotamento di queste terre. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento le nostre montagne venete si sono spopolate, i nostri poveri contadini scendevano come torrenti in primavera al disgelo e abbandonavano la propria casa per andare in un mondo altro, in un mondo diverso, attraversare il mondo proprio, se devo dirla tutta. Quindi questa grande storia di emigrazione io ho sentito di doverla nel mio piccolo raccontare, perché rappresenta un'etica spesso dimenticata qui in Italia, mentre i nostri connazionali meritano non solo il rispetto, ma tutta la memoria possibile, perché sono cittadini, io dico, più di quanto lo siamo noi.
Un'ultima domanda che riguarda il libro, proprio la sua pubblicazione, perché in qualche modo è stato un po' un caso editoriale, prima ancora dell'uscita in Italia. Infatti i diritti del libro erano stati già ceduti in 10 paesi al mondo, tra cui ovviamente anche l'Australia, perché ne stiamo parlando, ma anche gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada, l'Olanda. Secondo te a che cosa si deve questa attenzione internazionale?
Devo dire che questa trilogia è piaciuta moltissimo, prima ancora della sua uscita in Italia, alle fiere di Londra, di Francoforte, i diritti sono stati acquisiti, ora sono più di 20 paesi addirittura, quindi c'è un aggiornamento importante. Ma io credo che ciò che è piaciuto maggiormente sia proprio non soltanto la storia avventurosa, epica e forte di questa ragazza, ma soprattutto il fatto che possa parlare a uomini e donne di ogni parte del mondo e di ogni dove. A me non piace raccontare il presente schiacciato sulla precarietà o le situazioni contingenti dell'attualità. Mi piace raccontare vizi e virtù degli uomini, e questo, finché ci sarà un uomo sulla terra, avrà un significato per tutti, al di là della lingua e al di là di dove questa storia viene scritta. Sono storie universali, io credo.
Soul of the Border, l'anima della frontiera, l'autore è Matteo Righetto per Text Publishing. Grazie Matteo di avercelo raccontato questa mattina.
Grazie a te Francesca, e veramente un caro saluto a tutti i vostri ascoltatori e buona lettura a questo punto.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.